webinar, in cui si fanno solo ed esclusivamente delle generiche valutazioni su quello che è il contenuto e l'attendibilità di un determinato tipo di attività. Ma io, con riferimento all'attendibilità, mi limito a dire che il 90% delle persone che sono state in questo modo indicate dalla polizia giudiziaria, sulla base di questi criteri, che saranno certamente suscettibili necessariamente di integrazione rispetto ad altri elementi di prova, hanno ammesso e confermato la correttezza delle identificazioni che erano state fatte in prima battuta dai consulenti tecnici del pubblico ministero in quelle tanto vituperate relazioni di comparazione fisionomica. E analogamente, nei pochi casi in cui ciò non è avvenuto, non è mai avvenuto nell'ambito di questo processo che siano stati riversati elementi tali da consentire, sotto il profilo oggettivo, in qualche modo di inficiare il contenuto di queste relazioni. Ho fatto questo ragionamento sotto il profilo generale perché, con riferimento alla posizione di Bonecchi Duccio, evidentemente non abbiamo un riconoscimento da parte dello stesso, un'ammissione di identificazione nei confronti del soggetto che è ritratto nelle fotografie, ma abbiamo da una parte il contenuto delle relazioni di comparazione fisionomica e dall'altra quello che è il contenuto dell'attività di identificazione dello stesso, che è stata svolta invece ed è stata riferita sotto il profilo testimoniale da quelli che sono dei testi, ed in particolare, per quello che riguardava il Bonecchi, dal dottor Finesso della Questura di Padova all'udienza del 5 aprile del 2005, che ha avuto modo di riferire come sia lui che tutti i colleghi dell'ufficio a cui apparteneva conoscessero personalmente il Bonecchi Duccio, che agli stessi fosse stato mandato dalla Digos di Genova delle fotografie, tra l'altro delle fotografie, credo che questa sia una di quelle che era state mandate, estremamente evidenti nella loro fisionomia e che quindi consentono ad un diretto conoscitore dello stesso una sua immediata identificazione. Ebbene, che lo stesso fosse effettivamente, si identificasse in quel Bonecchi Duccio con cui loro spesso avevano avuto a che fare in occasione di manifestazioni e che era a sua volta aderente al centro sociale Pedro di Padova, unitamente ad altri soggetti con i quali lo stesso si rapportava. Dice appunto il dottor Finesso di conoscere, appunto, conosco nella città di Padova la persona, la conosco da parecchi anni, anche da un'epoca antecedente ai fatti del G8. Che in qualche modo poi la persona fosse quella di cui si sta parlando viene, secondo a giudizio del pubblico ministero, avvalorato da un ulteriore elemento che può essere preso e ricavato in una maniera abbastanza indiretta dalla stessa dichiarazione che sono state rese dall'imputato Firuzzi Tabaromid nel corso del suo esame, non tanto con riferimento all'identificazione della persona del Bonecchi, perché il Firuzzi è richiesto di dare indicazioni su alcuni soggetti che sono stati indicati come appartenenti allo stesso contesto, diciamo così, politico all'interno del quale lui si muoveva, o che addirittura erano stati visti giungere in sua compagnia presso la stazione di Genova. Riferiva di non intendere, di non voler dare indicazioni in ordine all'identità di queste persone, pur tuttavia confermando, sia con riferimento alla persona di Bonecchi Duccio che con riferimento alla persona di Dare Federico, di conoscere gli stessi, circostanza che evidentemente va a riscontrare quello che è il contenuto delle dichiarazioni che sono state fatte anche dal personale della polizia giudiziaria che ha fatto i riconoscimenti, che colloca proprio tutti questi soggetti nell'ambito di quel medesimo contesto politico riferibile alla realtà antagonista padovana. Con riferimento alla persona del soggetto, Bonecchi Duccio viene ritratto all'interno delle manifestazioni della giornata del 20 luglio, praticamente sempre con lo stesso tipo di abbigliamento, con una felpa di colore grigio, un'imbottitura di colore giallo al di sotto, travisato in alcuni casi con un fazzoletto di colore rosso, dei pantaloni scuri, una felpa con cappuccio. Le immagini che riguardano Bonecchi Duccio vanno in qualche modo a evidenziare una sua presenza nel contesto degli scontri tra le 15.34 e le 16 del pomeriggio del 20 luglio. Difatti, se voi andrete a prendere nello specifico le imputazioni che sono state levate nei confronti del Bonecchi, lo stesso verrà in qualche modo chiamato in causa con riferimento all'attività di resistenza e danneggiamento soltanto per quelle che riguardano determinate vie, in particolare è stato riferito via Tolomaide, Corso Torino e via Ivrea, che sono i luoghi dove lo stesso è ritratto. Questo tipo di indicazione è collegata alle immagini che sono state viste anche sotto un altro profilo, vale a dire la prima immagine in qualche modo utile che è stata recuperata nelle immagini del pubblico ministero è un'immagine che viene a ritrarre alle ore 15.34 circa in Corso Torino, all'incrocio con via Tolemaide, il Bonecchiduccio dietro alle barricate con gli scudi di plexiglass che erano state portate in direzione dell'incrocio e che poi saranno utilizzate nel contesto dell'assalto al blindato. Questo dato deve essere in qualche modo letto in una maniera incrociata a giudizio del pubblico ministero con il non rilevamento della presenza di Bonecchiduccio nelle fasi degli scontri laterali di via Casaregis. E questo messo in relazione a quella che è stata fatta dal pubblico ministero come la ricostruzione anche di quelli che sono stati i precedenti spostamenti dei manifestanti nelle zone laterali e sulla stessa via Tolemaide. Infatti ricorderò al Tribunale come in qualche modo se da una parte si era verificato un riversamento dei manifestanti nelle strade laterali sia al momento della carica in via Casaregis sia attraverso il reflusso dei manifestanti attraverso le altre direttrici di via Caffa, e via Armenia nella zona laterale, altra parte dei manifestanti invece era stata respinta indietro sulla zona di via Tolemaide. Se Bonecchiduccio non lo troviamo nella zona relativa agli scontri delle vie laterali, e più o meno, deve dire il pubblico ministero, quando ci occupiamo delle persone degli odierni imputati, così come di molti altri soggetti individuati ma non identificati, è molto difficile che nelle varie fasi, tenuto conto del materiale in qualche modo che è stato reperito, se Bonecchiduccio fosse stato presente in via Casaregis non sarebbe stato in qualche modo individuato, quantomeno in alcuni dei fotogrammi che ci sono stati. Questo deve far intendere evidentemente il pubblico ministero il fatto che Bonecchiduccio fosse rimasto nella parte dei manifestanti che era stata respinta su via Tolemaide. E questo deve essere posto in relazione, soprattutto in generale, ma soprattutto per la posizione di Bonecchiduccio, su quello che è allora il comportamento e le ragioni che spingono e motivano il comportamento di Bonecchiduccio alla partecipazione ai fatti invece che sono successivamente ripresi dalle immagini. Dove fosse Bonecchiduccio al momento della carica dei carabinieri non lo sappiamo, è un dato che non è allegato e per cui, voglio dire, sotto questo profilo non possiamo tenerne conto. Potremmo ipotizzare, qualcuno potrebbe dire, ah sì, ma sicuramente stava nelle persone che è stata direttamente caricata e quindi poteva fare. Io credo che per tener conto di questa eventuale circostanza, quantomeno Bonecchiduccio o qualcuno portato come teste della posizione di Bonecchiduccio avrebbe dovuto presentarsi di fronte a questo tribunale a sostenere questo tipo di situazione. Quindi nulla sappiamo di Bonecchiduccio, e ne possiamo affermare sotto questo profilo in positivo, rispetto ad un nesso causale che possa avvenire tra un qualsiasi comportamento tenuto dai carabinieri nei suoi confronti in un momento antecedente rispetto a quello nel quale lo stesso emerge. E lo stesso in quale momento emerge in una maniera conforme a quella che è la ricostruzione del pubblico ministero. Noi lo riportiamo all'orario delle 15.34. Le 15.34 è la fase immediatamente successiva ai primi momenti dell'assalto al blindato. È una fase in cui, sotto il profilo estremamente logico, la posizione di Bonecchiduccio viene ripresa all'inizio di via Tolemaide all'incrocio con Corso Torino. Non immediatamente a ridosso del blindato, perché le 15.34, queste sono immagini, ma molte delle individuazioni cronologiche che sono state fatte sono la conseguenza della visione diretta del filmato, che quindi consente di vedere sia le immagini immediatamente prima rispetto a quelli che sono i fotogrammi selezionati, sia quelli immediatamente dopo. E si vede evidentemente come questa sia la fase in cui è in corso il recupero da parte dei carabinieri del personale che era rimasto all'interno del blindato, mentre i manifestanti in questo momento sono arretrati e si trovano attestati nelle varie parti, nelle due parti di via Tolemaide. Evidentemente, quindi, Bonecchiduccio non inserito all'interno dei primi manifestanti che, svoltando da via Casareggi, si era portato all'incrocio con Corso Torino, ma proseguendo e recuperando il controllo di questa zona, provenendo dalle file del corteo delle tute bianche, all'interno del quale lo stesso si trovava, viene a trovarsi nella zona relativa a quelli che saranno alla zona teatro degli scontri e dell'assalto al blindato. Questo credo che sia importante da sottolineare da parte del pubblico ministero, perché evidentemente pone, rispetto alla posizione di Bonecchi Duccio, l'interrogativo del se evidentemente lo stesso potesse in quel momento porre in essere, nella logica dei problemi che abbiamo visto, una qualche sorta di comportamento difensivo, o se invece non sia un altro esempio, anche un esempio estremamente chiaro rispetto alla dinamica dei suoi spostamenti, di quell'attività di scelta, di contrapposizione che in qualche modo è stata così ben tratteggiata anche dallo stesso Fiuzzi, tenuta in posta in essere da parte dei manifestanti. Bonecchi Duccio evidentemente non stava scappando, non è ritornato, sono passati circa 15-20 minuti dall'ultimo dei contatti su via Tolemaide, e in tutta questa fase i carabinieri erano arretrati all'incrocio con via Casaleggis e quindi non vi era più alcun tipo di attività a contatto. Bonecchi Duccio ritiene di non andarsene da un'altra parte, ma di avanzare verso l'incrocio con Corso Torino, unendosi a quello che erano i soggetti che provenivano via Tolemaide, e andare ad aggredire le persone che si trovavano a bordo del blindato. Le immagini che ritraggono questa fase sono quelle che sono tutte contenute a partire dalle foto 9, 10, 11, 12, 13 e 14 fino a 18 del suo DVD personale, e che lo ritraggono sostanzialmente nelle zone in cui il pubblico ministero vi ha riferito. Tra queste immagini che vengono mostrate e che più o meno si riferiscono allo stesso contesto, segnalo poi come passaggio di scena quella che riguarda la fotografia, la numero 12, contenuta all'interno del DVD, all'interno della quale evidentemente si vede proprio quell'attività ricollegata anch'essa stessa non tanto agli scontri di via Casaregis, ma quanto al recupero su Corso Torino fatto dalle prime file del corteo delle tute bianche che erano state precedentemente fatte arretrare, che vede Bonecchi Duccio portarsi insieme ad altri soggetti sull'incrocio con le barriere di plexiglass che verranno in alcune fasi utilizzate per chiudere le strade laterali su via Tolemaide o su via Invrea nel momento in cui i carabinieri recuperano il controllo dell'area, e successivamente posizionati di fronte al blindato. Situazione analoga a quella situazione contemporanea alla realizzazione, lo si vede anche qui con riferimento ai cassonetti che sono proprio vicini a Bonecchi Duccio, alla realizzazione di barricate nello stesso tipo di contesto. Interessante ancora nell'ambito di queste fotografie che si collocano in questo preciso momento, al di là della segnalazione, per esempio in questa fotografia parlo della 014, della presenza di altri soggetti che sono odierni imputati, per esempio a fianco sulla sinistra di Bonecchi Duccio, riconoscibile per il casco con i puntini neri, e la persona di Dario Federico, così come immediatamente dietro in questa fase con il giubbotto arancione e il megafono la posizione di Fiuzzi Tabaromid. E dicevo, interessante notare come in queste fasi, siamo alle 15.34, Bonecchi Duccio non abbia con sé alcun tipo di oggetto, e questo lo pongo in relazione a quello che sarà invece la successiva disponibilità da parte del Bonecchi di istintore, ma che lo stesso avrà soltanto successivamente nel momento in cui parteciperà all'aggressione e al saccheggio del blindato dei carabinieri che era rimasto in panne. Queste sono altre immagini evidentemente delle fasi a cui ci stavamo riferendo, sempre con l'indicazione di Bonecchi Duccio che resta sempre in qualche modo collocato dietro questi scudi, che evidentemente non sono soltanto scudi portati al fine di riparare i manifestanti dal comportamento tenuto dai carabinieri, ma di preparazione alla successiva attività aggressiva. Questo vuol dire, poi lo si può vedere anche in tanti altri modi. Questa è la fotografia numero 17, sulla sinistra c'è per esempio questo soggetto con questo berrettino, il fazzoletto eccetera, che sarà uno dei soggetti che verranno poi successivamente nelle più famose immagini dell'assalto al blindato ripreso con una spranga mentre sta sprangando il finestrino posteriore del blindato. Questo per dire che evidentemente la collocazione di questi soggetti in questo contesto è effettivamente quella di persone che si stanno preparando a svolgere l'attività aggressiva. Che sia corretta la ricostruzione fatta dal pubblico ministero con riferimento alla fase lo si vede anche dalla presenza dei carabinieri davanti al blindato, La presenza di tutta questa chiazza bianca attorno al blindato, che è praticamente quella immediatamente successiva al lancio di un estintore da parte dei manifestanti contro il blindato, che avviene circa alle 15:32. Quindi la fase è certamente la fase a cui il pubblico ministero si stava riferendo. Ancora qui la presenza di Bonecchi, la presenza di altri soggetti, tra cui sull'estrema sinistra l'imputato Dore Federico. Vi sono poi altre immagini immediatamente successive. Siamo qui alle 15:36, sono le fasi dell'assalto al blindato, quando successivamente al definitivo arretramento da parte dei carabinieri, si ricorderà che i carabinieri prima scapperanno a piedi, successivamente ci sarà l'intervento di un mezzo, questo mezzo sarà nuovamente aggredito e poi ripiegheranno definitivamente nella parte verso mare di Corso Torino, e questa è la fase in cui evidentemente Bonecchi Duccio, che non si stava semplicemente difendendo da possibili aggressioni dei carabinieri nella zona dell'incrocio, si porta avanti a ridosso del blindato fino ad arrivare direttamente a contatto con lo stesso e, così come si può vedere nella foto 22, ad aprire direttamente una delle porte del blindato, e lo si vedrà poi successivamente nelle immagini che seguiranno avere finalmente in questo momento, ma non precedentemente, faccio riferimento alla foto 028 del CD, la disponibilità di quell'estintore che poi lo stesso avrà con sé anche nelle fasi successive all'assalto al blindato. Non è quindi un estintore già nella disponibilità del soggetto, ma un estintore che proprio dal mezzo è stato recuperato. È evidentemente questa una fase estremamente importante, estremamente centrale nell'assalto al blindato, quindi con riferimento sia al suo danneggiamento che al prelevamento dei beni che stavano all'interno del medesimo, ed evidentemente dimostra come la presenza di Bonecchi Duccio sul luogo dell'incrocio e con quelle modalità di comportamento che erano state precedentemente viste debba essere in qualche modo qualificata in una maniera direi significativa rispetto a quella che è l'attività aggressiva posta in essere nei confronti del mezzo e non tanto come una mera presenza o una mera connivenza non punibile nei confronti degli altri soggetti. Queste sono altre immagini che in qualche modo dimostrano la contestualità della presenza di Bonecchi Duccio attorno al mezzo dopo che lo stesso si era impossessato dell'estintore, la presenza per esempio, qui è la foto 35 del DVD, a fianco nello stesso tipo di contesto, ma l'abbiamo già visto precedentemente, di questo soggetto con la maglia numero 4 che si identifica nell'imputato Puglisi Francesco. Vi è poi la foto numero 200, quella che era stata originariamente collocata alla numero 2, cioè tra le foto iniziali. Questo era un errore che era stato fatto nella ricostruzione originaria, ma che si può agevolmente correggere attraverso la visione del filmato, perché questo momento in cui di relativa calma, diciamo così, tra virgolette, nelle fasi dell'assalto al blindato non si colloca in un momento iniziale, cioè prima che succedesse qualsiasi cosa, ma si colloca invece tra le ore 15:38 e le 15:40, vale a dire in corrispondenza di quello che era stato un successivo momento di avanzata dei carabinieri che avevano temporaneamente di nuovo ripreso il controllo dell'area. Queste sono le fasi in cui il Bonecchi, che evidentemente non era qui pressato né da soggetti né da carabinieri che lo stavano inseguendo, prende contezza di quello che è la situazione prima di riportarsi, e qui invece siamo alle fasi immediatamente successive, siamo alle 15:52, alle 15:53, siamo sostanzialmente in un momento contestuale a quello che sarà il tentativo dei manifestanti di ribaltare il blindato, e quindi il Bonecchi, che prima avevamo visto nuovamente dall'altra parte in una posizione di attesa, qui si trova nuovamente nella zona degli scontri portarsi verso il blindato, sempre con l'estintore che precedentemente aveva recuperato. E questo evidentemente continua a dare contezza della presenza di questo soggetto, non per un minuto, non per due minuti in questo tipo di zona, verificando quello che era il comportamento degli altri soggetti, ma protratto nel corso del tempo fino alle fasi finali dello stesso. Ancora rispetto a questi movimenti, si vede poi, sempre questo è il reparto 237, la foto numero 047, e sono le fasi immediatamente successive rispetto alle precedenti, quindi non soltanto il ritorno da parte del soggetto nei pressi del blindato come avevamo visto prima, ma anche il riorganizzare gli scudi, che sarà questa proprio la fase 15:52-15:53, immediatamente all'incendio del blindato, gli scudi di plexiglass verranno, così come in altre immagini è stato visto, ora no, evidentemente non era possibile nel DVD di ciascuno dei soggetti riportare tutte le immagini relativa a queste fasi, ma proprio la lettura complessiva dei dati che sono stati forniti, che consente di apprezzare come queste barricate che in questa fase vengono realizzate anche attraverso il contributo dello stesso Bonecchi saranno quelle che poi immediatamente dopo vengono portate di fronte al blindato per schermarlo definitivamente nel momento in cui lo stesso viene incendiato. Queste sono tutte le immagini che vanno fino al 51, questa è la foto, nel DVD originario era la 0351, anche questa era una foto che era stata messa in un momento antecedente, forse su questo, ripeto, il pubblico ministero fa ammenda, ma ci sono all'interno dei dati, li forniremo poi con riferimento alle fotografie di ciascun soggetto, ma l'individuazione del momento preciso, perché le immagini dimostrano essere effettivamente questo momento del tentativo di ribaltamento del blindato, lo si apprezza direttamente, lo si colloca cronologicamente in una maniera estremamente precisa attraverso il contenuto della telecamera Savonarola, che riprende proprio dall'incrocio con Corso Buenos Aires verso il sottopasso di Corso Torino il momento in cui i manifestanti stanno svolgendo questo tipo di attività. Ecco che allora che consente di dire che questa fotografia non va a riprendere la presenza di Bonecchi Duccio nei pressi del blindato in un momento, che so, delle 15.32 soltanto nella fase iniziale, puoi dire che lo stesso si era abbandonato, ma ci consentono di dire che non solo lui era presente alle 15.32-33 come avevamo visto prima, ma addirittura ancora pienamente presente alle 15.54-41, che è esattamente l'orario preciso in cui la telecamera Savonarola dimostra svolgersi il tentativo di ribaltamento del blindato. Ancora, vi sono poi delle ulteriori immagini che riprendono la presenza del Bonecchi Duccio verso via Ivrea tra le ore 15.55 e le ore 16 e sono tutte quelle altre fasi, successive anch'esse evidentemente alle fasi dell'assalto al blindato, anche questo è dimostrato attraverso la disponibilità di quell'estintore che è stato prelevato dal Bonecchi all'interno del mezzo, ancora nella sua disponibilità, la realizzazione su questa direttrice di ulteriori barriere con gli scudi in plexigas e la formazione fatta attraverso lo stesso attività del Bonecchi, come per esempio dimostrato nella foto 63 contenuta nel suo DVD, delle barricate attraverso l'utilizzazione dei cassonetti per l'immondizia. Queste sono fasi sostanzialmente concomitanti a l'incendio del blindato e rappresentano il momento della contrapposizione, anche qui il Tribunale lo può vedere anche andando a verificare sul contenuto dei filmati che sono stati versati in atti, quell'attività di contrapposizione che i manifestanti continueranno a porre in essere nei confronti delle forze dell'ordine, che recuperando la zona in cui il blindato era stato incendiato, cominceranno da una parte ad attestarsi all'inizio di via Tolemaide, prima di iniziare verso le 16.30 con gli idranti l'avanzata su quella direttrice, ma già ben prima e per tutto questo periodo di tempo a difendersi dall'attacco dei manifestanti che continuavano a contrapporsi all'avanzata delle forze dell'ordine sull'incrocio dalla direttrice di via Ivrea in direzione Levante. Ecco, queste sono le immagini che riguardano la persona di Bonecchi Duccio, certamente non abbiamo delle immagini che riguardano via Casaregis, sono delle immagini che sono concentrate in un determinato periodo di tempo, ma che sulla scorta di quelle che sono state le indicazioni del pubblico ministero, fatte in premessa, e quindi della continuità della presenza, della piena percezione di ciò che avveniva, della diretta partecipazione sia all'attività di contrapposizione alle forze dell'ordine che di formazione delle barricate attraverso i cassonetti, attraverso gli scudi, che dell'impossessamento di beni all'interno dello stesso blindato, che evidentemente vanno a qualificare delle attività di danneggiamento o delle attività di impossessamento in una situazione pacificamente pregiudizievole per l'ordine pubblico, tale da consentire a giudizio del pubblico ministero di integrare quelle che sono le condotte che gli sono state addebitate nei capi di imputazione, ripeto, a prescindere dal fatto che per lui non si possa dire abbiamo una presenza nella mattina del 20 o nel pomeriggio del giorno 21, addirittura per l'intera giornata del giorno 20 luglio, anche nelle fasi successive rispetto a quelle che sono oggetto delle fasi relative all'assalto al blindato. Passiamo alla posizione di Cafagnini Stefano. Allora, con riferimento alla posizione di Cafagnini Stefano, non ci sono stati grossi problemi con riferimento alla sua identificazione. o comunque non ci sono a posteriori, posto che lo stesso Caffagnini ha ritenuto di, quando è stato sentito nell'esame dibattimentale, l'udienza del 15 aprile del 2007, di riconoscersi nella persona che la polizia giudiziaria aveva in qualche modo individuato come riferibile a lui. Va solo detto, perché comunque ciò era effettivamente già avvenuto e va in qualche modo, seppur brevemente, sottolineato rispetto a quella che è l'attendibilità complessiva di certi tipi di attività, come anche per Caffagnini e Stefano fossero state effettuate delle attività di comparazione, queste comparazioni fisionomiche fatte dalla polizia giudiziaria, che avevano concluso evidenziando tutta una serie di elementi di coincidenza da parte del soggetto ritratto nelle varie fotografie con quella del Caffagnini, che si ricorda era stato poi identificato in Genova dallo stesso ispettore Zampese, che è stato sentito lungamente in questo procedimento nel corso delle manifestazioni organizzate nel luglio del 2002 in occasione della ricorrenza dell'anniversario della morte di Carlo Giuliani. Quindi Caffagnini, presente a Genova, veniva individuato come uno dei soggetti che aveva precedentemente partecipato. Venivano rilevati evidentemente sulla sua persona alcuni dati distintivi estremamente significativi, come la presenza di alcuni tatuaggi. Veniva poi realizzata la comparazione fisionomica che dava contezza di quella che era la correttezza dell'identificazione. Successivamente il Caffagnini ammetteva di essere la persona che era stata ritratta all'interno delle fotografie. Le immagini che interessano il nostro procedimento e quindi la possibilità poi nelle immagini di riconoscere un soggetto, di riconoscere il Caffagnini nell'ambito delle attività, degli scontri che in qualche modo sono contenuti all'interno delle immagini stesse, ci fanno vedere o ci mostrano un soggetto in alcune fotografie. Si tratta per esempio due fotografie che sono la 7 e la 8 contenute nel suo DVD personale, in cui lo stesso si trova in un'altra zona, di cui diremo brevemente quando parleremo delle sue dichiarazioni, quindi in questo caso con una maglietta bianca, mentre successivamente in tutte le altre fotografie che riguardano lo stesso, il Caffagnini verrà sempre inquadrato a torso nudo, con la maglietta bianca in alcuni casi posta alla cintura e con i pantaloni lunghi. Questo è una particolarità del suo travisamento, forse no, ma comunque del suo look, diciamo così, in quelle giornate, che lo rendono in qualche modo estremamente riconoscibile, al di là di quella che era la fisionomia dello stesso, anche con riferimento a delle particolarità. Ma lo dico anche evidenziandolo sotto questo profilo, perché poi andremo a vedere, quando ci occuperemo dell'aggressione al tenente Saccardi, e di quelle che saranno poi le allegazioni difensive dell'imputato con riferimento al comportamento che gli avrebbe materialmente tenuto in quelle circostanze, come evidentemente il tenente Saccardi, interrogato su le caratteristiche somatiche e di abbigliamento del soggetto che in qualche modo si sarebbe adoperato o eventualmente forse avrebbe cercato di adoperarsi per diminuire quelle che sarebbero state le conseguenze della sua aggressione, andrà a dare delle indicazioni che evidentemente rapportate a quello che era l'abbigliamento o non abbigliamento del Caffagnini e delle sue caratteristiche fisiche, evidentemente servono a giudizio del pubblico ministero a smentire in una maniera adeguata quello che è il contenuto delle allegazioni che vengono fatte. Le prime immagini che noi abbiamo riprendono sotto questo profilo Caffagnini, sono sempre quelle che dicevo prima, la 7 e la 8, in un contesto completamente diverso rispetto a quello che è stato oggetto delle imputazioni che sono state levate nei suoi confronti. Sono pacificamente, e poi lo sono per stessa missione del Caffagnini, delle immagini che riguardano il contesto dell'attività di devastazione del blocco nero. Siamo nella zona di via Canevari, sono indicate le ore circa le ore 14:15, anche questo non è un dato, è un dato desumibile anche semplicemente guardando questa fotografia da una serie di elementi estremamente precisi che abbiamo già visto: l'incendio per esempio dell'autovettura in via Canevari, la presenza per esempio contestuale in questo luogo per esempio di questo soggetto con il casco azzurro, che era lo stesso soggetto che era già stato visto, e lo troverete se andrete a vedere le immagini relative alla posizione di Ursino Dario Mrasca Ines, piuttosto che la posizione di D'Amico Paolo in Piazza Giusti, contestualmente alla devastazione del D per D. Quindi sono le immagini immediatamente successive, indicate qui intorno alle ore 14:15, finisce la devastazione del supermercato di Perdì, il blocco nero passa in via Canavari, via l'incendio delle autovetture, e in questa fase si riscontra la presenza e la posizione del Caffagnini. Devo dire che le allegazioni che sono state date dal Caffagnini rispetto alla sua presenza in questo luogo mi sembrano a dir poco singolari, ma questo non ha molta importanza. Perché rispetto a questo tipo di situazioni, rispetto a quello che è stato l'inquadramento della posizione di Caffagnini nel